Laser.
Un cordiale ben ritrovati a tutti voi da Sonia Riva. Ci occuperemo della spiritualità della montagna, lo faremo con tre ospiti che sono con noi telefonicamente. Sono Lidia Maggi, pastora battista, Amsananda Giri, monaca induista, Haim Barier, che è uno studioso di ermeneutica ed esegesi biblica, nonché scrittore. Spiritualità della montagna, vorrei chiedere subito ai nostri ospiti cosa rappresenta la montagna per loro, anche dal punto di vista della loro fede religiosa. Lidia Maggi.
La montagna rappresenta per me la possibilità di uscire da me e andare verso l'alto, entrare in contatto con la vastità e nello stesso tempo col dettaglio, perché quando si cammina in montagna, nella salita si rallenta il passo, improvvisamente lo sguardo è più attento a cogliere il particolare. Ecco, questo gioco di particolare e sguardo ampio è quello che rappresenta per me la capacità di stare al mondo con uno sguardo mobile.
Una pratica, anche solo il fatto di essere in montagna, che ci accomuna tutti. Amsananda Giri, ho appreso ad esempio che il nome del suo ordine monastico, questo Giri, significa proprio?
Montagna. Difatti il nome degli ordini monastici derivano dal luogo dove si praticavano le ascesi. Io abito in montagna, in un luogo dove pratichiamo l'ascesi e quindi in un luogo dove la meditazione è simboleggiato proprio da questo simbolo mistico e metafisico che è la montagna. Dunque, montagna come luogo di riflessione, luogo di allontanamento, ma non fuga dal mondo. Le montagne fanno parte del mondo e vedremo come le montagne rappresentano tutto ciò che è sacro nell'induismo. Tutto è sacro perché Dio è in tutto. E quindi in questa sacralità è ritrovarsi nel silenzio, ritrovarsi nella grotta del cuore, nella grotta della montagna, è l'elevazione dello spirito.
Haim Barier, lei ha tenuto quattro conversazioni sul tema del Covid e l'ultima di queste conversazioni, se non sbaglio, trattava proprio il tema del monte.
Sì, effettivamente, parto di una constatazione etimologica in lingua ebraica. La parola monte è presente nella parola puro, anzi sarebbe l'etimo della purezza. Questa parola monte che cosa significa di per sé prima della trasformazione in purezza? Ebbene, ha tre significati, come in tutte le lingue povere. L'ebraico, essendo una lingua povera, accumula i significati delle parole. Prima di tutto, il monte ha a che vedere con la montagna e quindi l'eminenza geografica che costringe lo sguardo a innalzarsi. Dopodiché, questa stessa parola significa anche il concepimento biologico e fisiologico, cioè il contrario della sterilità. E infine, la parola monte in ebraico ha a che vedere con la concettualizzazione, cioè l'esercizio del pensiero che si eleva dal semplice fatto alla comprensione, a un livello durevole. Per me l'esperienza della montagna parte da una piccolissima constatazione. È sul più modesto dei monti che l'Adonai scelse di rivelare le sue 10 parole.
Il monte come luogo di rivelazione, ne parleremo senz'altro. Subito una curiosità: la montagna la vediamo come una creatura o una creazione femminile. Lei invece ha introdotto il tema del monte. È diverso quando parliamo di montagna e monte, non solo nell'etimo della parola, ma anche nel suo significato simbolico?
Penso che sia la stessa cosa. La montagna rimanda al monte e il monte rimanda, come dicevamo, al concepimento e alla montagna effettivamente. Dopodiché si tratta di un'elevazione, si tratta di elevare il proprio sguardo. Dunque diciamo che l'identità del monte conta poco, è la sua natura che viene ricevuta in dono, ecco.
Amsananda, ho colto nelle sue parole già un riferimento alla montagna come una sorta di centralità e asse del mondo, quando lei parlava anche del monastero dove vive, quindi di questa sorta di elevazione verso il cielo che abbiamo sentito anche nelle parole di Ahim, abbiamo sentito la parola purezza. Io aggiungerei anche nei concetti che esprime la montagna forse un sentimento di stabilità, di forza e anche di immutabilità. Le torna l'idea di montagna come monastero dello spirito?
Certamente, la montagna rappresenta appunto, come si diceva, l'elevazione, la natura dello spirito che è attratto dall'assoluto e quindi è il simbolo di elevarsi, ma anche il simbolo di stabilità. La montagna è vista come, sia nel vedere la montagna come Axis Mundi, quindi il Monte Meru, quel monte simbolico che è il centro del mondo, descritto nei testi come una montagna a cinque picchi che misura milioni di chilometri e che è il centro della terra e che quindi tiene stabilità nella terra. Ma appunto la montagna nella mitologia indiana non sono state sempre fisse. Nella mitologia antica le montagne un tempo volavano, poi sono state costrette a scendere a terra e in cielo sono rimaste solo le nuvole con la loro pioggia, con le quali si connettevano sulle vette delle montagne. E quindi nella mitologia la montagna rappresenta questo anelito intrinseco della natura umana di tornare alla propria sorgente divina e quindi alla trascendenza. E allora la vetta non è altro che una meta, non è il fine, ma è solo il lancio verso il volo, verso l'infinito.
Lidia Maggi sente in realtà tanto parlare di spiritualità e di montagna e questo appare anche sovente un luogo comune. Come possiamo pensare alla montagna anche come percezione della presenza di altro?
Io sono battista e a me viene in mente il famoso discorso di Martin Luther King, forse l'ultimo discorso pubblico, dove faceva una riscrittura di Mosè che sale sulla montagna prima di entrare nella terra promessa e dice: probabilmente non arriverò alla terra promessa, ma ho visto la terra promessa e so che il mio popolo ci arriverà. Questa rilettura che tiene insieme il fatto che quando si parla di spiritualità si parla anche di giustizia e di lotta politica e di attenzione collettiva, e questo è molto importante. Le 10 parole che il popolo riceve sul Sinai sono parole che vogliono creare un governo giusto, un modo giusto di abitare nella libertà. Questo è un primo elemento che ci aiuta a non trasformare in fuga dalla realtà, in una spiritualità un po' distaccata, la montagna. Ma l'altro elemento ce lo offre la scrittura. La Bibbia ci educa un pensiero dialettico dove anche i simboli più puri, come il monte, la montagna, vengono sottoposti alla verifica del fraintendimento. Allora noi abbiamo una lettura estremamente positiva del simbolo della montagna, il luogo dove avviene la rivelazione, le grandi rivelazioni sia nel Primo Testamento che nel Nuovo sono legate alla montagna, il monte della trasfigurazione, il monte delle beatitudini, il Sinai, ma la montagna diventa anche il luogo del tradimento, dove l'idolatria non è solo a valle col vitello d'oro, ma l'idolatria è anche nel monte. Io penso al simbolo di Babele, per esempio, penso ai sacrifici umani fatti sui vari santuari sui monti. Allora ecco, questa capacità di saper utilizzare un simbolo ma essere consapevoli che anche le cose più pure, più sacre, possono essere deformate, vanno continuamente sottoposte a verifica, purificate, richiedono un itinerario perché possono essere manipolati e deformati.
Thank you. Sananda, quando si parla della montagna abbiamo sentito più volte il termine purezza, il termine stabilità, immutabilità, anche questo in alcune tradizioni non è così, però è il punto di incontro tra il cielo e la terra, è la dimora degli dèi, è termine anche dell'ascensione umana, ma non si pensa mai o poco alla montagna come essenza per farci scoprire i nostri limiti e le nostre paure. Non si accosta la montagna alla paura.
Non si accosta alla paura se non si pensa, per esempio, alla montagna, come nel caso dell'induismo, come luogo di pellegrinaggio. Quando le vette himalayane sono tra i luoghi di pellegrinaggio più ardui, tra tutti i pellegrinaggi che esistono in India, nei luoghi sacri, lungo i fiumi, e quindi questa capacità dell'uomo che ha nel compiere sforzi per superare se stessi, ecco che questo dà molta forza e quindi toglie la paura. La paura è più nella stasi, nel vedere la divisione, nell'instabilità, invece la sfida della montagna e quindi la sua ascesa dà proprio quella forza interiore che ci fa capire quanto sia importante lo sforzo, la disciplina, l'ascesi per salire verso la vetta. E se noi pensiamo a quanto è difficile salire e conquistare le gioie della vetta e quanto sia semplice cadere invece, e come la caduta sia velocissima ma estremamente dannosa e portatrice di sofferenza. E quindi ecco che il simbolo non può essere che un simbolo dell'ascesa della montagna, che è un simbolo che toglie la paura e quindi anche la forza stessa della montagna, dell'uomo che la sfida, ma non la sfida, perché nel mondo indiano non c'è mai una sfida, c'è sempre una comunione, c'è sempre un'interrelazione, un viversi dentro, e quindi trovare negli alberi, nelle rocce, nelle sorgenti che vengono dal cuore delle montagne, trovare un'unità di spirito.
Abbiamo sentito l'ascesi si conquista con fatica e ci vuole una discesa, quindi un scendere a valle prima di risalire e poi affrontare una nuova conquista. Ecco, la montagna richiede umiltà, richiede semplicità, la montagna non sembra concedere passività, ma non sembra concedere nemmeno tristezza, forse.
Nella tradizione ebraica è la realtà che è simbolica, non il simbolo che rimanda a una realtà, e dunque è la realtà che bisogna interiorizzare, e la realtà è anche una realtà linguistica. Come dicevamo inizialmente, la parola montagna o monte in ebraico è la stessa parola, significa anche concepimento, e quindi quando si parla di salire o di scendere dalla montagna, è evidente che ci deve essere un concepimento, e quindi questo concepimento è una persona che salta fuori, è una persona che sale, una persona che scende. Noi sappiamo, per esempio, che il nostro maestro Mosè sale sulla montagna e la sua finalità è la Torah. Quando scende, la sua finalità è una finalità riparatrice, è riparare la deriva del vitello d'oro. E tutto questo, in realtà, nella tradizione ermeneutica, è suscitare una presenza, è esattamente la concezione biologica. La montagna ci racconta colui che la sta scalando o colui che la sta scendendo.
Lidia Maggi, abbiamo sentito più volte di come molto sia successo sulle cime della montagna, le tavole della legge di Mosè sul Sinai, qualcuno ha parlato di sacrifici, quelli che ad esempio facevano gli imperatori cinesi, persino Dante situa il paradiso terrestre sulle cime della montagna del Purgatorio.
È chiaro che la montagna diventa un luogo di rivelazione che permette uno sguardo altro, per cui ti porta a sentire una voce altra che ti raggiunga. E le montagne dove le rivelazioni avvengono, penso soltanto al Nuovo Testamento, sono tante, anzi io ne cito una che spesso viene dimenticata, che è il monte di Elisabetta, perché mi piace anche inserire una rivelazione al femminile. Il monte nella scrittura viene anche raffigurato attraverso immagini femminili, per esempio nel Cantico dei Cantici l'amato parla di voler salire sul monte della mirra riferito al corpo dell'amata, o in Gioele si parla delle montagne che stillano latte, per cui queste montagne fertili che addirittura allattano in una terra promessa. Il monte di Elisabetta mi sembra importante, questo viaggio montuoso per raggiungere Elisabetta e ricevere la conferma che quanto le è accaduto viene da Dio, e c'è questo saluto e questo abbraccio di Elisabetta. Ecco, la montagna è quel luogo che a me suscita la consapevolezza di essere spiazzata da un inedito che decostruisce e ricostruisce in modo diverso l'immagine di Dio, la mia immagine, che mi conferma o mi distruttura nel mio itinerario. Maria è stata confermata nella sua vocazione, Elia sul monte è stato decostruito sul suo immaginario legato a Dio. Scopre Dio come voce di sottile silenzio. Ecco, la montagna è per me questo, ti spinge a guardare la realtà con un altro sguardo.
La montagna come silenzio per riscoprire la parola, per arrivare poi attraverso l'ascesi a scoprire l'altro in un modo diverso, ma la montagna è anche un pellegrinaggio di purificazione, e questo pellegrinaggio in un'epoca dove la montagna spesso è un simbolo anche svilito, usato in pubblicità, banalizzato, è ancora possibile oggi? Lo chiedo a Amsananda.
Le vette dell'Himalaya sicuramente richiamano a questo simbolo di purezza, no? La bianchezza delle nevi, così cantata dai poeti, dai filosofi, richiama all'idea di purezza. Certo che le spedizioni che si fanno oggi su questi tipi di montagne, la montagna che noi chiamiamo Annapurna, che è anche il toponimo, ha un significato religioso, colei che è ricca di cibo, in realtà è devastata di rifiuti e delle rovine che le spedizioni fanno. Però penso che il fascino di queste montagne, non solo quelle himalayane, il fascino del simbolo, il fascino dell'aspirazione dell'uomo verso il divino, e per quanto la nostra modernità possa distruggere l'aspetto materiale, ma l'aspetto metafisico, simbolico e spirituale non può essere superato.
Aim, tutti i paesi, tutti i popoli e la maggior parte delle città hanno la loro montagna sacra. Abbiamo sentito che tutte le grandi rivelazioni della Bibbia sono state su una montagna, così come spesso anche le grandi rivelazioni dei segreti mistici. Come ci si può spiegare questo, in fondo?
Io credo, stranamente, che tutto proceda dalla scala di Giacobbe. Quest'idea di un percorso che diventi sostanza, non soltanto strumento, e la struttura della scala di Giacobbe è proprio la struttura intima di questa scala che consentono all'avo Giacobbe a distinguere in equilibrio su questa struttura la trascendenza, il divino. Le montagne dovrebbero distinguere tra vita e morte, ed è per questo che sono rimasto molto impressionato sentendo questo grande alpinista raccontare quante volte è morto sulla montagna, e l'ha detto sorridente, tranquillamente: sono morto più volte. E io ho pensato, ma non riesco a capire questo. Per me la montagna dovrebbe essere quello che toglie ogni confusione tra vita e morte. Io sono sulla montagna come sono sulla terra, e a questo punto sono vivo. Quando il sommo sacerdote, il primo sommo sacerdote della storia di Israele, salirà sul monte dei monti, sarà per esservi seppellito, ci sarà chiarezza. morirà lì, cioè è condotto da suo fratello e guidato dal suo fratello Mosè sul Monte dei Monti, dove verrà poi seppellito, dove morirà e verrà seppellito. Dunque, al contrario, la montagna dovrebbe chiarirmi. Quando si parla della metafisica e come supporto questo sforzo della salita, posso capire, ma non c'entra la montagna, c'entra la scala di Giacobbe, c'entra una costruzione mentale, c'entra una finalità. Continuo a pensare a questi oggetti che significano di per sé.
La montagna è un luogo di vita o è un luogo di morte? È un luogo di morte per rinascere o è un luogo di vita per continuare l'ascesi? Lidia Maggi.
È un luogo di vita e di morte, perché la morte fa parte della vita, diciamo così, per cui è un luogo dove noi entriamo con la vita intera, se abbiamo il coraggio di metterci in cammino. È un luogo dove, per esempio, scopriamo che non sempre il percorso va fatto da soli, che dobbiamo avere delle guide per poter attraversare le fatiche di alcuni passaggi pericolosi della montagna. E per parlare di vita e di morte dobbiamo parlare anche in relazione agli altri. L'ascesi spirituale, la ricerca di Dio ha sempre a che fare con me, con la mia vita, con la mia chiamata personale, con la mia morte, ma anche a che fare con la mia relazione con le persone accanto a me. E allora nella montagna si gioca la simbologia della vita intera, e la vita intera è una vita che affronta i rischi, affronta le cadute, affronta le fatiche, affronta la necessità di essere formati e guidati.
Amtananda Giri, a lei la conclusione sulla riflessione di montagna come luogo di vita o come luogo di morte, come luogo di ascesa, come luogo anche che si apre all'incontro con il mistero e con il divino.
Non si può chiedere a un induista di scegliere una definizione, perché l'induismo di per sé è pluralista e quindi dà sempre una visione globale. Si dice che nel mondo orientale non si guarda mai l'albero, ma sempre l'intera foresta. Quindi io non saprei rispondere di una scelta di queste visioni, se non rimandare al simbolismo della montagna, alla riscoperta del mistero e alla riscoperta del sacro in tutto ciò che è esistente, quindi negli esseri umani, negli animali e nelle montagne. Ed allora a me piacerebbe chiudere sul simbolismo della montagna con una poesia di Rabindranath Tagore, che descrive l'Himalaya come sorgente del grande fiume Gange. L'acqua che esce dal ghiaccio, tenuta ferma anni e anni dalla meditazione dell'Himalaya, sotto l'occhio delle stelle, senza parole, ci scioglie ai raggi del sole e porta in ogni direzione un canto di felicità senza fine.